In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Buongiorno a tutti voi, ringraziamo il Signore per quest'altro giorno che ci dona e cerchiamo appunto di approfittarne, no? E una frase che non so bene da dove viene, ma mi è piaciuta e ogni tanto me la dico, e dice di provare a vivere ogni giorno come se fosse l'ultimo, che non è per angosciarsi e di dire allora domani no, devo già preparare l'insulino, no, e cose, no, non è questo, ma piuttosto il senso di dire allora provo a viverlo bene. Un po' perché è vero, c'è ciascuno di noi, no? C'è nessuno, la Bibbia ce lo dice continuamente, no? La sapienza insegnaci a contare i nostri giorni e impareremo la sapienza del cuore. E anche poi tante volte un insegnamento di un monaco egiziano del secolo scorso, morto un po' di anni fa, Mattai Meskin, lui diceva chi offre a Dio il proprio futuro è simile a qualcuno che offre un capitale fittizio, cioè che non ce l'ha, no? Perché noi, se ci pensate, no? A volte anche in esercizi uno dice è vero, bisogna pregare, no? Per cui sì, quando torno a casa mi devo organizzare. Per cui devo cercare di alzarmi prima al mattino, devo fare, no? Eccetera. E qui uno fa tutti i programmi, tutti i propositi che sono durante gli esercizi, ma poi sempre tentazioni, perché non che non è bene fare propositi, sì, ma se siamo qui per pregare, preghiamo. Poi quando sarà a casa si vedrà, no? Ma la tentazione di vivere sempre proiettati nel futuro, cioè quando si era più giovani si viveva nel futuro, quando farò questo, quando sarò questo, poi quando l'età comincia ad andare avanti si vive nel passato e non si vive mai l'unico tempo che realmente abbiamo, no? Cioè il presente. Ecco, allora questo, no? Cioè, noi cosa abbiamo? Abbiamo il presente e come vogliamo viverlo. Il presente e come vogliamo vivere. Allora, per cui ringraziamo il Signore e viviamo pienamente questo giorno di esercizi. Sulla scrivania ci sarà, metteremo un foglio, con il Suor Emanuele abbiamo messo un foglio su cui ci sono degli spazi per chi volesse venire a parlare oppure a confessarsi, e si può scrivere lì mattina e pomeriggio in modo che. E bene, e stamattina volevo ancora dire due parole su questo tema, no, della parola e dell'ascolto, completando da una parte qualcosa sul ciclo di Elia, quindi rimaniamo sul primo libro dei Re 17-18, vedremo un po', e non lo faremo tutto ma una parte, e poi vorrei ancora stamattina, vediamo il tempo, dire qualcosa ancora sullo Shema Israele che ieri sera nell'omelia ho accennato, ho iniziato ma non ho concluso il commento. Allora ricordate, abbiamo letto il capitolo 17, il profeta per eccellenza Elia è uno che impara a fidarsi della parola di Dio e aiuta altri a fidarsi della parola di Dio. Questo è importante, no? Cioè, già fra l'altro, e vedete, della parola di Dio, perché cosa sto dicendo qui? Delle scritture, delle sante scritture, di cui noi come Chiesa siamo ignoranti, biblici, non colpevoli. Non colpevoli fino a un certo punto, no? Perché i preti giovani che non studiano e poi dicono stupidaggini e sono colpevoli. Ma io attacco i preti, io faccio parte di quella categoria, per cui posso sparare a zero sulla mia categoria, ma sappiamo che siamo tutti coinvolti, no? Cioè, per cui allora anche nella vita religiosa, no? Non dà spazio alla parola di Dio, non tanto ai le teologie, i libri spirituali, no? Padre Spiglitz, che non era un biblista, era un profondo conoscitore della spiritualità orientale cristiana, però lui diceva sempre una cosa che io col tempo poi ho capito, perché lui diceva: non bisogna solo leggere i libri di spiritualità, no? I libri spirituali, no? Di allora, i libri dei cosiddetti spirituali di oggi, che poi bisogna stare a vedere, non è che uno scrive libri è spirituale, poi ci sono, vabbè, non faccio nomi perché non voglio entrare in polemica, voglio entrare in polemica, ma non faccio nomi perché non voglio distrarmi, cioè, non bisogna leggere libri solo spirituali, bisogna leggere la Bibbia. Perché mentre i libri di spiritualità parlano di come la vita dovrebbe essere, la Bibbia ci parla di come la vita è. E qual è la buona notizia? Che Dio è presente nella realtà di dove siamo, non nell'illusione, nell'ideale. No, no, Dio è presente, no? Se ci pensate, anche vedendo tutte le nostre povertà, Dio è presente in mezzo a noi. Vedendo tutte le nostre vergogne, Dio è presente, non si fa problemi, no? Perché ci ama. E allora, nel capitolo 18, dopo molti giorni, la parola del Signore fu rivolta ad Elia nell'anno terzo. Quindi 3 anni Elia sta fuori, non poco. Non poco, 3 anni. Noi che non abbiamo mai tempo, dobbiamo ridurre. Lui, il Signore, fa stare lì 3 anni. Paolo, quando Saulo, no, quando si convertirà e poi arriverà a Gerusalemme, e a Gerusalemme creerà problemi, perché sapete che i convertiti sono persone anche pericolose. Cioè, nel senso che, dato che sono persone che ancora non hanno elaborato a profondo, mantengono sempre, no? E Paolo era così contro i cristiani, poi ha incontrato il Signore, rimane così, no? Contro gli altri. Per cui la comunità cristiana ci dice che a un certo punto dissero a Paolo: senti Paolo, forse è meglio che te ne torni a casa tua, vai a prendere un po' d'aria, no, ti fa bene, te ne torni a Tarso. E dice che lo accompagnarono al porto per essere sicuri di metterlo sulla nave e di vederlo partire, cioè non è che gli dissero: ciao, ti diamo i soldi, vai. No, ti accompagniamo perché ti dobbiamo salutare, ti mettiamo sulla nave, E lui rimase a Tarso 10 anni. Poi Barnaba si ricordò: c'è un certo Saulo, e lo andò a riprendere. Allora, ecco, no, 3 anni il Signore lo lascia lì, e poi gli dice: va a presentarti ad Acab e io manderò la pioggia sulla faccia della terra. Vai a presentarti, torna nella tua terra. Torna dal tuo re, quel re a cui tu gli avevi detto no, non ci sarà pioggia fin quando non, perché voleva rivelare la vera divinità, che è la divinità degli idoli, del cuore idolatra, che ascoltando più gli idoli che il Signore ti inaridisce. E quindi Elia andò a presentarsi ad Acab. A Samaria c'era una grande carestia. Acab convocò Abdia, che era il maggiordomo. Abdia temeva molto il Signore. Vedete, Acab è un re idolatra, però fra i suoi funzionari c'è gente che teme Dio, Abia, che il maggiordomo, cioè un incarico molto importante presso il re, lui temeva il Signore. E dice: quando Gezzabele uccideva i profeti del Signore, Abia aveva preso 100 profeti e ne aveva nascosti 50 alla volta in una caverna e aveva procurato loro pane e acqua. Vedete, non soltanto era un uomo devoto interiormente, ma operava il bene, no? Anche in una situazione molto difficile. Cioè, lui è un funzionario importante di un re, idolatra con la regina che è la Gezzabele, e allo stesso tempo, no, aiutava i profeti del Signore nascondendoli, salvandoli e dandoli da mangiare. E allora, vado velocemente, Elia incontra Abia e dice, mentre Abia, versetto 7, era in cammino, ecco, fargli si incontro Elia, quelli lo riconobbe e cadde con la faccia a terra dicendo, sei proprio tu il mio signore Elia? Gli rispose, lo sono. Va a dire al tuo signore, c'è qui Elia. Quello disse, che male ho fatto perché tu consegni il tuo servo in mano ad Acab per farmi morire? Per la vita del Signore tuo Dio non esiste nazione o regno in cui il mio signore non abbia mandato a cercarti. Se gli rispondevano, non c'è, egli faceva durare la nazione e il regno di non averti provato. Ora tu dici, va a dire al tuo signore, c'è qui Elia. Appena sarò partito da te, lo spirito del Signore ti porterà in un luogo a me ignoto. Eccetera, cioè, se io vado a riferirlo ad Acab, egli non trovandoti mi ucciderà. Nel senso di dire, ma guarda, il mio re ti ha cercato dappertutto e non ti ha trovato, tu adesso vai, mi mandi a dire sei qui, io lo vado a dire, tu andrai via, lo spirito ti porterà, quello ti arrabbierà e mi ucciderà, no? E Elia dice, non preoccuparti, dice, per la vita del Signore degli eserciti, versetto 15, alla cui presenza io sto, oggi stesso io mi presenterò a lui. Il resto del capitolo 18 lo lascio alla vostra lettura, lo ricordo soltanto, è Acab, no? Il re idolatra, e Elia si incontrano, si scontrano, perché Acab dice, ecco, sei tu la rovina di Israele. E Elia gli dice, no, dice, sei tu che mandi sei la rovina di Israele. E dice, manda, facciamo così, no? Facciamo questa prova con i 450 profeti di Baal. Sappiamo che erano dei sacerdoti, profeti del culto della moglie di Gezzabele, e che Gezzabele aveva fatto venire nella terra di Israele e che Acab gli aveva permesso di costruire i templi, eccetera, cioè diffondendo l'idolatria. Vedete, il problema dei profeti, che poi è il problema anche nostro, e chi è il Dio del nostro cuore? Chi è il Dio del nostro cuore? Perché vedete, anche qui Israele c'ha Adonai, però poi una cosa è, come dire, l'esteriorità, una cosa è quello che si dice, una cosa è quello che portiamo dentro il cuore. Che, attenzione, fino alla fine sappiamo solo noi, cioè nel senso che ciascuno può vedere solo in un cuore, quale? Il suo. Nessuno di noi può vedere nel cuore dell'altro. Allora la domanda è, chi regna nel nostro cuore? Chi è il primo del nostro cuore? Chi adoriamo? Chi ascoltiamo? Chi comanda nel nostro cuore? E per spiegarmi un po' meglio, spero, io lo capisco così, no? Pensate, nell'unica preghiera che Gesù ci ha insegnato e che noi preghiamo più volte al giorno, no? Stasera lo faremo di nuovo nell'Eucaristia, Gesù ci dice di chiedere che venga il regno di Dio. Noi diciamo, venga il tuo regno, no? Cosa chiediamo quando diciamo venga il tuo regno? Che ci sia un regno mondiale con al capo Papa Francesco? È una grande stupidaggine quello che sto dicendo, no? Già lui col Vaticano e non ce la fa. Pensate tutto il mondo intero, no? Cioè, No, non è questo, noi non chiediamo un regno teocratico, eccetera, no? Che cosa chiediamo? Venga il tuo regno. E vedete, quando noi pensiamo a un regno, pensiamo a una struttura, no? Di, come dire, una struttura che tiene in sé persone, popoli, e che ha un re, strutturata con un re. Un re che comanda, che ha autorità, e tutte le persone che sono dentro il regno devono obbedire alla voce di questo re. Ora, attenzione, questa struttura dove viene ideata? Dov'è il luogo che uno la pensa, no? Il cuore di ciascuno di noi. Il cuore di ciascuno di noi. Queste grandi costruzioni, grandi o piccole, perché anche una comunità può essere un regno, anche una parrocchia può essere un regno, no? Dove c'è il faraone. E nasce dal cuore dell'uomo. Per cui la domanda è: chi regna nel mio cuore? Chi regna nel mio cuore? Perché qualcuno regna. E vedete, se non regna il Signore, regnano gli idoli. E gli idoli, attenzione, che sono sempre gli stessi, cioè poi alla fine non è che c'è tanta fantasia, cioè il denaro, chi vive per arricchirsi, il cui Dio è il denaro. Il potere, c'è chi vive per diventare qualcuno. Attenzione, non pensiamo soltanto ai presidenti degli Stati Uniti o no, eccetera, ma basta anche quelli che vogliono diventare vescovi. Ci sono dei seminaristi che partono già, che il loro scopo è diventare vescovi. Cardinali meglio ancora, qualcuno non lo dice, ma anche Papa. Cioè proprio, cioè, o superiori, o provinciali. Avere potere. Avere potere. E c'è chi vive per avere potere. C'è chi vive coltivando l'immagine di sé. Coltivando l'immagine di sé. Perché l'immagine è anche potere. Padre Silvano Fausti, che è in cielo, questo gesuita che ha dedicato la sua vita alla parola di Dio, e lui spesso diceva le tre grandi idolatrie, no? Cioè il potere, l'avere e l'apparire. Il potere, l'avere e l'apparire. E quando io ero più giovane non capivo meglio il potere e l'avere, però l'apparire non lo capivo tanto. Poi, vivendo nella Chiesa, l'ho capito. È stata una scuola di vita la Chiesa per capire le idolatrie. Perché ci sono nella Chiesa persone che hanno un'immagine di sé altissima che non corrisponde alla loro verità. Perché vedete, no, come dire, ma così anche nel mondo politico, nel mondo sociale, ci sono tanti, voi sapete che tanti persone di successo scrivono tanti libri, che poi che mica li scrivono loro. Hanno schiavi oppure persone poco pagate a cui loro danno solo qualche idea e gli altri di successo, eccetera. È così su tante cose, no? Queste sono le idolatrie, questi sono gli idei a cui diamo la nostra vita, per cui o nel cuore o la diamo al Signore o la... Oppure, come fa Israele, no? Come dire, perché infatti Acab convocò tutti gli israeliti e radunò i profeti sul Monte Carmelo. Elia si accostò a tutto il popolo e disse: fino a quando salterete da una parte e dall'altra? Vedete, a volte uno cerca di fare un po' con gli idoli, un po' con il Signore, no? Un po' con gli idoli, un po' con il Signore. Un po' e un po', in modo da non scontentare nessuno. E allora dice: fino a quando, se il Signore è Dio, seguitelo, se invece lo è Baal, seguite lui. No, il Signore ci dirà non si può servire, amare Dio e Mammona, no? Si amerà l'uno e si odierà l'altro, o il contrario. Perché noi cerchiamo di tenere tutto, no? E invece se ne è. Vedete, il popolo non gli rispose nulla. E la paralisi del cuore, no? Perché è ancora meglio, cioè che uno scelga, dica io vado con Baal, oppure uno dice io vado con il Signore. Il peggio è di quelli che invece vogliono rimanere così, un po' con l'uno, un po' con l'altro. Ricordate nell'Apocalisse, no? Quella chiesa dove l'angelo, come voce di Dio, gli dice tu non sei né freddo né caldo. Fossi freddo o caldo, meno male, fossi almeno quello. Ma dato che non sei né freddo né caldo, sto per vomitarti. Che parola forte, eh? Attenzione, questa è una parola che vuol scuotere, non è una parola di condanna, è una parola d'amore che vuole scuotere. Perché se ci pensate, no, tante volte questo è anche il nostro rischio, cioè quello di una vita tiepida, di una vita al minimo, no, di una vita che in confusione, che un po' dagli idoli, un po' al Signore, ma che rimane così. E allora gli disse ancora: io sono rimasto solo come profeta del Signore. Qui Elia dice qualcosa che il testo ci aveva detto che non è così. Dice io sono rimasto solo, no? Ma il narratore ci ha detto, vi ricordate, che Abia ha salvato 100 profeti. Però vedete, sono quelle situazioni in cui uno, no, che pur cercando di essere fedele al Signore, sta lottando contro i suoi fratelli, contro l'idolatria, e c'è il rischio che è un po', come dire, si crede tutto lui. Sono rimasto solo io, so tutto io soltanto cammino, no, sulla strada del Signore, tutti l'hanno abbandonato. E non è proprio vero, no? Perché ci sono altri, però, e dice, e sono davanti a 450, ci vengono dati due giumenche, e se ne scelgano una, lo squartino e lo pongano sulla legna senza piccarvi il fuoco, io prepererò l'altro giovenco e lo porrò sulla legna senza piccarvi il fuoco, invocherete il nome del Signore vostro Dio e invocherò il nome del Signore, il Dio che risponderà col fuoco è Dio. Tutto il popolo rispose, la proposta è buona. Elia disse ai profeti di Baal, scegliete il giovenco, eccetera, eccetera. Quelli lo presero, lo prepararono e invocarono il nome di Baal dal mattino fino a mezzogiorno, gridando, Baal, rispondici. Ma non vi fu voce che rispondesse. Quelli continuavano a saltellare da una parte all'altra intorno all'altare che avevano eretto. Venuto a mezzogiorno, Elia cominciò a prepararsi di loro dicendo, gridate a gran voce perché un Dio è occupato, è in affari o in viaggio, forse dorme, ma si sveglierà. Vedete, si piglia pure in giro, no? Gridarono a gran voce, si fecero incisioni secondo il loro costume, con spade e lance, fino a bagnarsi tutti di sangue. Attenzione, no? Saltellano, poi a un certo punto gridano, poi cominciano a farsi delle incisioni di sangue, no, per essere ascoltati dal loro... Ci ricorda forse qualcosa anche di certe processioni, no? Però qui lo dico e qui lo nego, no? Cioè, queste cose, no, truculente, eccetera, no? E, vedete, questo è proprio tipico dell'idolatria. C'è il fare teatro. Il fare teatro. E nella meditazione delle due bandiere, negli esercizi spirituali di Sant'Ignazio della seconda settimana, allora Ignazio descrive il campo di battaglia, l'accampamento di Satana e l'accampamento di Gesù, no? Immagina questa battaglia fra bene e male con l'esercito di Satana e l'esercito di Gesù. Lui era un militare, cavaliere. La cosa particolare è che dice: nell'accampamento di Satana bisogna vedere un baldacchino, no? E poi fumo, fuoco, grida, cioè bisogna fare scena, mentre l'accampamento di Gesù è un prato con dell'acqua, è semplicemente Gesù che parla ai suoi discepoli. Vedete la propaganda, il potere che ha bisogno della propaganda. Gli uomini politici che sono bassini, che hanno bisogno di essere qualcosa perché devono sembrare, no? E che nelle foto devono essere tutti ritoccati, no? E se non basta nelle foto lo fanno nelle cliniche, no? Che si devono tutto ritoccare perché devono sembrare sempre giovani, sempre belli. La propaganda. No? Cioè tutta la scena per ingannarti. Vedete, l'idolatria inganna. Idolatria inganna, quindi tutta questa scena che bisogna, no? Dall'altra parte, e non succederà nulla, e allora dall'altra parte c'è solo una preghiera. Dice, si avvicinò il profeta e disse: Elia, Signore Dio di Abramo, di Isacco e di Israele, oggi si sappia che tu sei Dio in Israele e che io sono tuo servo. E ho fatto tutte queste cose sulla tua parola. Rispondimi, Signore, rispondimi a questo, e questo popolo sappia che tuo Signore sei Dio e che converti il loro cuore. Cadde il fuoco del Signore e consumò l'olocausto, la legna, la pietra e la cera. Attenzione, perché questa cosa qua di cercare sempre cose straordinarie ce l'abbiamo anche nella Chiesa, no? Di tutti quelli che cercano cose straordinarie. Io, scherzando con i giovani, ma non soltanto i giovani, quando facciamo un momento di preghiera di qualche giorno eccetera, gli dico sempre che se a un certo punto stai pregando nella tua camera e un fascio di luce ti illumina, è il sole, no, tranquillo, non sono visioni, non sono, no, perché tutti vanno in cerca, no? Cose straordinarie. Ma quando Dio ci parla nell'ordinario della nostra vita, il problema è che noi non sappiamo, facciamo fatica, noi vogliamo sempre cose straordinarie. E Dio prega, gli altri si fanno incisioni, saltellano, eccetera, e non succede niente. Lui prega. Dio non ha bisogno del sangue, del nostro sangue, o delle nostre sofferenze, no? Quasi che se noi gli offriamo queste cose lui è più ben disposto. Così sono i potenti della terra, no? Che se tu gli dai tanti doni loro sono meglio disposti, ma questo non è il Dio di Gesù Cristo. Non è il Dio di Gesù Cristo. E il brano si chiude con qualcosa che Dio non aveva detto a Elia di fare, ma Elia, preso dalla foga, fa. Cioè, nel senso che dice al popolo che aveva visto, eccetera, bene, aiutatemi, prendiamo i 450 profeti di Baal e scanniamoli. E li scannò, no, uno a uno al torrente. Il Signore non gliel'aveva chiesto. E allora, che succede? Succede che arriva finalmente anche l'acqua, la pioggia, come aveva detto, soltanto che al capitolo 19 Acab riferì a Gezabele tutto quello che Elia aveva fatto e che aveva ucciso di spada tutti i profeti. Gezabele inviò un messaggero a Elia per dirgli: gli dèi mi facciano questo e anche di peggio, se domani a quest'ora non avrò reso la tua vita come la vita di uno di loro. È un po' arrabbiata la regina, no? Perché gli hanno ammazzato tutti i suoi padri spirituali, cioè volete che non sia un po' arrabbiata, no? E per cui manda un messaggero da Elia a dirgli: domani tu farai la stessa fine di quelli che hai scannato. Elia, impaurito, si alzò e se ne andò per salvarsi. Attenzione, che strano, no? Cioè, fino a un momento fa era vincitore, aveva fatto vedere che no, era il Dio che lui serve, il vero Dio, il Dio vivente. Basta che poi si è lasciato un po' andare, e ha scannato tutti i figli, e basta che la regina gli dice: guarda, domani io ti ammazzo, e lui si impaurisce e finisce. Vedete, è un po' quello, no? Cioè, questo fatto che lui, no, pur a fin di bene, ha fatto del male, cioè quanto male si fa a fin di bene, ha scannato questi qua, e dentro profondamente sente che non è proprio sicuro che il Signore, no, ha voluto questo, lo rende, come dire, no? Non solido. Vedete, quando noi, anche questo lo sperimentiamo anche noi, quando sentiamo di camminare di più sulla volontà del Signore, siamo più solidi. Quando invece percepiamo che stiamo camminando su qualcosa su cui non siamo sicuri che Dio è la volontà del Signore, siamo più incerti. Il nostro terreno sotto i piedi è più incerto. Quando sentiamo di più di stare a camminare sulla volontà di Dio, siamo un po' come quell'uomo che ha costruito la casa sulla roccia, vi ricordate, no? Il racconto di Gesù. Quando non siamo sicuri proprio che quello che siamo è proprio volontà di Dio, le fondamenta sono più incerte. Per cui al primo, Elia si impaurisce e fugge. E attenzione, non soltanto fugge, dice: giunse a Bersabea di Giuda, lasciò là il suo servo, egli si inoltrò nel deserto una giornata di cammino e andò a sedersi sotto una ginestra. Desideroso di morire, disse: ora basta, Signore, prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri. Attenzione, non solo fugge, ma vuole morire. Si inoltra nel deserto desideroso di morire. Sapete che inoltrarsi nel deserto era un modo per suicidarsi. Ancora oggi, purtroppo, perché se tu te ne vai nel deserto, soprattutto senza acqua, eccetera, eccetera, poi dopo il sole, no, ci sono, si uccide. Cioè. Interessante che Elia vuole morire. E che era vincitore, no? Poi gli è crollato tutto addosso e vuole morire. E fra l'altro dice: ora basta, Signore, no, prendi la mia vita, dice, prendi la mia vita perché io non sono migliore dei miei padri. Forse si era creduto migliore dei suoi padri? Interessante che Elia non è, vedete, la Bibbia ci presenta Elia come una persona vera, cioè Elia non è solo, come dire, un cavaliere senza macchia e senza paura, ma anche un uomo che si lascia prendere dal peccato, che pecca, che si lascia tentare dalle tentazioni sotto forma di bene. No, negli esercizi spirituali noi sappiamo benissimo che ci sono le tentazioni che si presentano come male e ci sono le tentazioni che ci spingono al male sotto forma di bene. Poi magari ne parleremo anche meglio nell'istruzione. Cioè, Elia ci viene presentato come ciascuno di noi, anche un uomo che può peccare, che pecca. E che, vedete, fra l'altro pecca: io sono solo, no, gli aveva detto: Signore, io sono solo, e poi adesso dice: fammi morire perché io non sono migliore dei miei padri. Forse ci aveva creduto di essere migliore dei suoi padri, perché vedete, questa è anche un'altra tentazione, no? Quella di sentirsi i migliori, di chi ha capito tutto, no? Di chi è, e che giudica gli altri. Chi si sente il migliore può solo correggere gli altri, no? chi non ha problemi non può solo correggere gli altri, no? Non ha nulla da essere corretto. Ma ecco, si coricò, si addormentò sotto la ginestra, ma ecco che un angelo lo toccò e gli disse: alzati, mangia. Egli guardò e vide da vicino alla sua testa una focaccia cotta su pietre roventi e un orso d'acqua. Interessante, no? E Dio si presenta sempre come uno che prima di tutto dà la vita. Vi ricordate nel capitolo 17 cosa gli aveva detto? Va presso il torrente Cherit, lì in fondo troverai acqua e dei corvi ti daranno da mangiare. Poi gli dice: va a Sarepta di Sidone, lì una vedova ti darà da mangiare. E qui adesso lui sta tutto così, io non sono migliore, no? Il Signore manda un angelo e dice: ehi, mangia, mangia. Ehi, no, ma io sono, mangia, mangia. Interessante questo Signore che ci dà le cose fondamentali prima di tutto, per sempre, no? Ci dà la vita. Noi siamo lì con tutte le nostre battaglie, no? Il Signore dice: vivi, continua a vivere, ti dono la vita. Chi sono io? Quello che ti dà la mangiare, che ti dà la vita. Mangiò e beve, e quindi di nuovo si coricò, tornò per la seconda volta, l'angelo del Signore lo toccò e gli disse: alzati, mangia, perché è troppo lungo per te il cammino. Ed Elia era sicuramente uno tosto di testa, cioè, perché mangia e poi si addormenta per morire. E il Signore torna e gli dice: mangia, e di nuovo ti devi camminare, mangia. Vedete, è anche molto bello questa fedeltà di Dio, no? Non ci abbandona, anche se noi siamo di testa dura e su tante cose non cambiamo, ma questo non toglie che il Signore continua a starci vicino, a donarci vita. Si alzò, mangiò e beve, e con la forza di quel cibo camminò per 40 giorni e 40 notti fino al monte di Dio, l'Oreb. Là entrò in una caverna per passarvi la notte. Quando ecco gli fu rivolta la parola del Signore in questi termini: che fai qui, Elia? E gli rispose: sono pieno di zelo per il Signore Dio degli eserciti, poiché gli israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti, sono rimasto solo ed essi cercano di togliermi la vita. No, e come dire, non so se un po' anche io sto invecchiando, no? Ho pochi capelli, questo mi aiuta, ma i capelli bianchi ce li ho anch'io, ma devo dire, con l'età, no, si comincia a criticare, si diventa criticoni, no? Verso i giovani, che ormai questi qua, verso gli altri, forse lì era già un po' avanti l'età, no? Attenzione, ci sono dei giovani che sono già anziani, che già da piccoli cominciano a essere criticoni, non è detto che sia legato sempre all'età e anagrafica. E per cui è interessante che lui va ed entra in una grotta, nel chiuso, in una grotta, e il Signore lo chiama e gli dice: che fai qui, Elia? Cioè, che stai a fare qua? È una bella frase che anche negli esercizi potremmo sentirci rivolgere dal Signore, no? Dove spesso noi siamo nei nostri buchi, lì con le nostre rabbie, e il Signore ci dice: che stiamo a fare? Che stai a fare? Dove vuoi andare? Che vuoi fare? E lui dice, vedete, no? Tutti ti hanno abbandonato, è tutto uno schifo, e tutti sono rimasto solo io, Solo io, gli altri tutto uno schifo, io soltanto sono quello che sono rimasto solo, e anzi vogliono uccidermi, vogliono uccidermi, come sono cattivi, no? Io sono l'unico buono che è rimasto. E allora dice, il Signore disse: esci e fermati sul monte alla presenza del Signore. Vedete, è sempre bello, il Signore è un Dio delle uscite, delle liberazioni. Vieni fuori. Vieni fuori e fermati alla presenza del Signore. Ricordate come aveva cominciato Elia? Quali erano state le prime parole di Elia? Dio è vivente e io sto alla sua presenza. Qui Elia un po' si è perso, E il Signore dice: esci e torna alla mia presenza, torna alla relazione con me, torna alla relazione con cui hai cominciato, no? La presenza del Dio vivente, ci sono io. Ed ecco, il Signore passò, ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Attenzione, questa cosa del vento, del terremoto e del fuoco sono le manifestazioni con cui Dio si era rivelato all'Oreb, siamo all'Oreb, ma nell'Esodo. Ricordate Esodo 19, quando c'è l'alleanza tra Dio e il popolo con Mosè, ci fu un terremoto, ci fu un vento gagliardo, ci fu, no? Quindi sono manifestazioni con cui Dio si è rappresentato, ma Dio va avanti. Dio va avanti. Vedete, il rischio che a volte noi fissiamo Dio. Fissiamo Dio, nel senso, almeno quello che di Lui abbiamo conosciuto. Noi abbiamo fatto un'esperienza di Lui, abbiamo capito qualcosa di Lui, Lui ce l'ha rivelato, abbiamo letto qualche cosa, abbiamo fatto degli studi, però qual è il rischio? Sì, che Dio è quello, ma è molto di più. Che Dio è quello, ma molto di più. Una lettera dei vescovi italiani di 30 anni fa, non mi ricordo, scusatemi esattamente, però prima del 2000, che si chiamava, forse l'avete letta anche voi, si chiamava Lettera ai cercatori di Dio. E in questa lettera si diceva che la Bibbia, più che essere un libro di risposte, è un libro di domande. Per cui, no. Dio è quello che abbiamo conosciuto, ma molto di più. E attenzione a fissare Dio in quel poco che di Lui abbiamo conosciuto. Per cui dice, il terremoto, eh? Dio non è più lì. E il vento, ti ricordi? Dio non è più lì. E come sappiamo, dopo il fuoco il sussurro di una brezza leggera. Come sappiamo, questa è una traduzione, un tentativo di traduzione di una frase ebraica molto difficile, che altri traducono piuttosto come una voce di un silenzio sonante. Voce di silenzio sottile. Ci sono tanti tentativi di traduzione, però è qualcosa di molto particolare, la voce di un silenzio. Sembra quasi delle cose, no, un silenzio e una voce e un silenzio che ha una voce. Come dire, qualcosa di, no, che tu non riesci a mettere insieme, no? Eppure c'è qualcosa. E allora lì Elia si coprì il volto, si fermò all'ingresso della caverna. Come lo udì? Come Elia udì quella voce di silenzio sottile, si coprì il volto e uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Ed ecco, gli venne una voce che gli diceva: che cosa fai qui, Elia? Interessante, no? Sempre, che stai a fare qua, Elia? Ed egli rispose: sono pieno di zelo per il Signore. Vedete, no? Sono pieno di zelo, di gelosia, di amore geloso, no? Per il Signore, Dio degli eserciti, poiché gli israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti, sono rimasto solo ed essi cercano di togliermi la vita. Rimane sempre un po' sulla sua, no? E allora il Signore gli dice: ok, torna sui tuoi passi verso il deserto, convertiti. Lì, il deserto di Damasco, giunto là giungerai Cazael come re su Aram, poi ungerai Jeo figlio di Nimsi come re su Israele, ungerai Eliseo, figlio di Shaphat, di Abel-Mecolà, come profeta al tuo posto. Gli dà degli incarichi politici, no? E poi gli dice, e poi va a trovare Eliseo, figlio, eccetera, e ungilo profeta al tuo posto. Cioè, grazie Eliseo, fai in pensione. No, hai fatto il tuo servizio, grazie, va. Dice, non sono rimasto solo io, è tutto su di me. Tranquillo, ti ringrazio per quello che hai fatto. Andiamo, la storia va avanti. Anzi, ti dico già chi sarà il tuo successore. Perché vedete, in quel sono rimasto solo, c'è la tentazione di sentire che tutto il mondo è su di me, quasi che io sono Dio. Allora il Signore dice, guarda, tu sei Elia, sei il mio figlio amato, il mondo sta su di me. E te lo dico dicendoti, guarda, c'è già il tuo sostituto. Grazie. No, tutto su di me. No. Grazie a Dio il mondo sta su, il Signore è Lui che salva il mondo, Lui ci dona di partecipare alla sua opera di salvezza e ci chiede di coinvolgerci con quello che siamo, con i nostri doni e con i nostri limiti. Come sappiamo è sempre molto difficile, no? Quello che vediamo continuamente, soprattutto per le persone che hanno avuto più doni, tipo coloro che hanno fondato delle realtà monastiche o di cose, il problema è che poi questi fondatori o fondatrici non vogliono mollare. Allora piuttosto muoia Sansone con tutti gli stei, cioè che vadano giù tutto quanto con loro, ma non vogliono mollare. E dobbiamo pregare molto per queste persone. Meno male io non ho fondato nulla, se io sono più. Ho altre tentazioni, l'avversario non mi molla, ma su questa no, non ce l'ho. Allora vedete, è molto bello anche questo, no? Cioè anche questo, una parola anche qui del Signore che ci chiama anche a verità, ci libera anche da noi stessi e anche da quella tentazione a fin di bene, che però ci fa sentire come, no, se non ci sei tu, crolla tutto. E non è vero. Bene, allora ci fermiamo su Elia, poi oggi andiamo avanti e continuiamo il nostro cammino. Io tra 10 minuti sono a disposizione poi. Buona preghiera e buon cammino.